del libro dei numeri, il quarto libro della Torah. Questa parasha chiamata Bemidbar vuol dire deserto, mentre la traduzione classica, quella fatta dai cristiani, la chiamano numeri. La ragione per la quale il mondo e i cristiani hanno intuito di chiamare questo libro numeri, perché si parla dei numeri, del conteggio, perché si inizia a parlare del conteggio. La verità è che questo è il significato esterno, ma il significato interno di questa parasha è il deserto. E siccome questa parasha viene sempre letta prima di Shavuot, c'è uno stretto legame tra questa parasha e Shavuot. Shavuot è la festa che noi riceviamo la Torah. E la condizione primaria per ricevere la Torah è umiltà e unità del popolo. Hashem sceglie la montagna di Sinai per dare la Torah, perché tra tutte le montagne era la più bassa. Allora Hashem ci vuole insegnare, se volete ricevere la Torah, così come la montagna di Sinai ha ricevuto la Torah, se voi volete ricevere la Torah, dovete ricordarvi di essere più bassi possibili, in modo di poter essere dei recipienti idonei per ricevere la Torah. Cosa impariamo da questo? Impariamo che il significato principale e la preparazione principale in questi giorni è risvegliare l'umiltà, essere come un deserto, un luogo semplice, arido, dove non c'è nessun tipo di ego. Dall'altra parte però Hashem non dà la Torah in pianura. In teoria la pianura è meglio della montagna bassa. È vero che Sinai è bassa, però è sempre una montagna. Questo ci viene a insegnare per un'altra cosa, che uno per ricevere la Torah deve avere un minimo d'orgoglio. Non può essere in pianura data la Torah, perché uno che è completamente piatto, semplice, come la pianura, alla fine finisce che lui non interessa di niente, non ha orgoglio per i suoi valori. Viene una persona e dice, ma cosa stai facendo, perché osservi, perché fai, che cosa fai? Lui si fa trascinare dalla massa. Viene la Torah e ci dice, no, bisogna essere un minimo d'orgoglio, bisogna averlo per avere un'identità e non farsi trascinare dagli altri. Dall'altra parte però, bisogna essere molto umili. E per questo la Torah viene data su una montagna, ma su una montagna molto bassa, che è la montagna di Sinai. Allora, questa parasha si legge sempre prima di Shavuot e di solito si legge Shabbat prima di Shavuot. E noi sappiamo che la Shabbat prima di una festa è strettamente legato a quella festa. È il messaggio, è l'augurio, è la benedizione che Dio ci dà, che noi per arrivare alla festa dobbiamo essere sempre pronti a ricevere il messaggio della parasha che leggiamo. E nella parasha di Bamidbar proprio il messaggio principale è quello dell'umiltà. C'è un'altra spiegazione anche. La Torah, come c'è scritto nei Pirkei Avot, massime dei padri, i proverbi più antichi al mondo, il trattato del Talmudico che è diviso in 6 capitoli che si leggono nei 6 sabati tra Pesach e Shavuot, ci sono esattamente 6 Shabbat, ogni Shabbat si legge un capitolo di Pirkei Avot, e alcuni usano leggerlo anche dopo Shavuot, altre 2 volte, tra Shavuot e Rosh Hashanah. Ebbene, non è perché a volte si parla molto dello studio della Torah, di come la Torah può essere studiata solo con umiltà, con semplicità, con uno staccamento dalla materia. E c'è una Mishnah che dice, se vuoi studiare bene la Torah, dovrai accontentarti di pane semplice, di acqua semplice e dormire per terra. Fin quando sei immerso nei piaceri materiali, tutte pensi alla materia in continuazione, non puoi prendere di studiare la Torah e di avvicinarti a Dio, alla sua parola santa. Allora, come viene simboleggiato questo messaggio, questo insegnamento? Questo la Torah ci dice il deserto. La Torah viene, la parasha prima di Matan Torah, prima di Shavuot, è legata al deserto, perché noi dobbiamo essere come nel deserto, dove non ci sono piaceri materiali. Tutto lì è semplice, non c'è niente. Allora uno per studiare la Torah, per ricevere la Torah, deve essere come un deserto, deve essere piatto e non attaccato alla materia. Ma c'è un altro significato, perché la Torah è stata data nel deserto? E molti chiedono, perché Dio non ha dato la Torah in terra santa, in Israele? Perché proprio nel deserto, in un luogo esterno? Allora i commentatori dicono, se la Torah fosse stata data in Israele, innanzitutto avrebbe dovuto essere data in una in una zona, in un territorio che apparteneva a una tribù. E allora quella tribù avrebbe detto: la Torah è stata data nel mio territorio, e le altre tribù avrebbero detto: la Torah è stata data nel tuo territorio, vuol dire che tu non c'entra con noi. E siccome la Torah appartiene a tutti in maniera equa, Hashem ha detto: questa volta giochiamo in un campo neutro. Andiamo fuori casa, tutti giocano fuori casa, nessuno potrà dire: io non c'entro, è stata data nel suo territorio. Ma un'altra ragione anche: se la Torah fosse stata data in un luogo santo, in terra santa, allora uno poteva pensare che la Torah può essere studiata solo in Israele, solo in delle condizioni particolari, ma uno che è fuori da Israele, uno che è impuro, uno che è lontano, come può avvicinarsi a Dio, alla sua parola e alla Torah? Su questo viene la parasha, ci dice Bamidbar, la Torah viene data nel deserto, in Midbar, per simboleggiare, sapete cosa? Che la Torah non appartiene a nessuno. La Torah non deve solo essere studiata in un luogo santo, in terra santa, ma dappertutto la Torah può essere studiata e acquisita. Per cui abbiamo dato quattro principali commenti su perché la parasha di Bamidbar viene sempre letta attaccata a Shavuot, perché il significato di Shavuot è molto legato al concetto del deserto. Il Talmud dice che la Torah è stata acquistata con il fuoco, con l'acqua e con il deserto. Allora i commentatori dicono: il fuoco di Abramo che si è gettato nel fuoco pur di sacrificare il nome di Hashem, grazie a lui abbiamo ricevuto la Torah. L'acqua è grazie a Nachshon ben Aminadav che si è gettato nel mare, e poi infine il deserto, grazie al fatto che un popolo intero è andato nel deserto, si è buttato in un luogo disabitato, dove non c'è cibo, dove non c'è acqua, solo grazie e basandosi sulla fede in Dio, che Lui li proteggerà, che Lui li accompagnerà nel deserto, come ha fatto per 40 anni. E questo è l'insegnamento di Shavuot, per questo c'è il legame tra fuoco, acqua e deserto. Queste tre cose sono legate fra di loro, e queste tre cose sono l'insegnamento che noi prendiamo dal fatto che la prescenza con Bamidbar vediamo il legame tra deserto e Matan Torah. Prima di continuare vorrei sottolineare qualche punto sulla parasha, poi avrei da fare un commento cabalistico molto bello e molto profondo. Allora, la parasha parla del conteggio del popolo, ogni tribù viene contata e poi vengono tirate le somme. E dice il commentatore più importante, il grande Rashi, dice: perché viene contata la Torah, viene contato il popolo più volte, così come quando una persona ha qualcosa di tanto prezioso e continua a contarlo e ricontarlo, così anche Hashem ama talmente Israele che continua a ricontarli di nuovo. Questo è il significato del conteggio di Israele, dice il Talmud, e lo porta giù Rashi. Bene, la festa di Shavuot, a differenza delle altre feste, dura solo un giorno e non ha nessuna mitzvah in particolare da osservare come pensa Sessukot, cioè non c'è le azime, non c'è la capanna, non c'è il lulav. Come mai questo? Ebbene, questi concetti li lasciamo per l'approfondimento di settimana prossima, dove approfondiremo il significato interiore della festa di Shavuot. Ovviamente prossimo giovedì alle 21:30 faremo una mega lezione, perché Shabbat è la lezione prima di Shavuot, e Shavuot è la data che abbiamo ricevuto la Torah, per cui anche la lezione prima di Shavuot dovrà essere molto ricca e abbondante. Tornando a noi, abbiamo detto che Hashem ci conta perché ci ama, e per questa ragione c'è un conteggio continuo del popolo più volte. Ogni buona ragione per contare il popolo è sufficiente per ricontarlo. Infatti uno che ha delle pietre che sono preziose, che hanno un valore enorme, continua a contarle, a ricontarle, a riguardarle. Questo è il significato, questa è la verità. Hashem ci vuole talmente bene che continua a ricontarci e ricontarci. Allora, a questo punto vorrei un attimo fermarmi e vorrei farvi un bel approfondimento sulla parasha della settimana. Allora, la parasha inizia dicendo: questi sono i conteggi del popolo, ognuno secondo la sua tribù diviso. Qui troviamo nella parasha un insegnamento legato a questo verso, ma il collegamento è molto, diciamo, difficile da capire, molto lungo. Allora, per capire questo vi do un'anteprima, un'introduzione molto lunga per spiegare un attimo questo concetto. Allora, c'è scritto nella Torah di questa settimana, il verso dice: ogni uomo sulla sua bandiera, secondo i segni dei loro avi, saranno Bene Israel. Vuol dire che ognuno viaggerà secondo la sua bandiera, i Bene Israel saranno accampati secondo i segni. Vuol dire che Reuven era a nord, si trovava a nord, quello era a sud, ognuno secondo la sua bandiera, ognuno secondo il suo stemma. Allora, per capire questo, introduciamo un altro verso. C'è scritto nel libro dell'Esodo, nella parasha di Beshalach: dovrai osservare questo precetto, questo dogma. C'è scritto: Vishamartai techukah hazot lemoada miyamim miyamima, come un segno, come una ricorrenza, da giorno in giorno. Allora, vediamo un attimo di capire adesso questo insegnamento del Ben Ishchai molto profondo. Allora, nelle nostre generazioni ci sono alcune persone che purtroppo rischiano di perdere la fede nella redenzione futura, dicendo: poiché l'esilio è così lungo, come potrà mai Hashem redimere il popolo dopo così tanto tempo? Non si sarà mica dimenticato di Israele. Dopo 1930 anni passa. Il primo esilio dura 200 anni, il secondo 70, il terzo 30. Com'è possibile che questo ne duri quasi 2000? Allora uno potrebbe rischiare di demoralizzarsi e potrebbe pensare che la redenzione non arriverà mai più, chas v'shalom, Dio non voglia. Allora, su questa cosa, su questo tipo di errore, ci sono due risposte. Ci sono due modi come annullare questo pensiero, questo errore. Allora, uno abbiamo detto che uno potrebbe pensare che massimo l'esilio 1500 anni e non c'è stata ancora la salvezza. Allora, la prima risposta che si potrebbe dare è la seguente: sappiamo che è scritto nei Salmi che 1000 anni sono come un giorno davanti a te, come è scritto nel verso dei Salmi: Eler shanim be'enecha ke yom etmol. 1000 anni davanti ai tuoi occhi sono come un giorno. Perché il salmista, il re Davide, ci dice questa cosa, che 1000 anni sono come un giorno? A cosa ci viene a insegnare questo? Tra l'altro, questo concetto, questo verso ci insegna come mai Adamo, il primo uomo, che Dio gli aveva detto: morirai il giorno che mangerai dall'albero, e lui vive 1000 anni. Da lì si vede, si capisce, si deduce che un giorno per Dio sono 1000 anni. Ebbene, lui ha vissuto un giorno sono 1000 anni. Allora, cosa ci viene a insegnare questo però concetto che per lui dura un giorno, dura 1000 anni? Allora, questo potrebbe insegnarci questo concetto. Uno potrebbe pensare: ma com'è possibile? Sono già passati 1000 anni, 1500 anni, 2000 anni quasi stanno per passare e ancora non c'è la redenzione. Ma è possibile una cosa del genere? Allora ci viene a dire, la Torah ci dice: guardate un attimo, dovete valutare, per noi sono 2000 anni, sono lunghissimi, sono delle ere enormi, ma per Dio stiamo parlando di 2 giorni, è una sciocchezza. La Bibbia vuole insegnarci proprio questo: non demoralizzatevi, o Israele, del dilungarsi dell'esilio. Sapete perché? Perché qui stiamo parlando solo di 2 giorni per Dio, è una sciocchezza. Per noi sono tanti, ma per lui non sono niente. Per per cui non è che lui si è dimenticato di noi, lui è ancora lì, non è proprio niente. Allora potrebbe essere questo il messaggio che ci dà la Torah dicendoci questo concetto, per cui potremmo dire che uno non deve mai demoralizzarsi. Addirittura sappiamo che la condizione primaria per avvicinare la redenzione è la nostra attesa, il nostro fervore, il nostro desiderio. Come sappiamo che Giacobbe, nostro patriarca, chiese una volta a Dio: ma com'è possibile che il primo esilio dura così poco in proporzione all'ultimo, il secondo ne dura ancora di meno, il terzo ancora di meno? Ma com'è possibile che ci sia una sproporzione che il quarto duri più di 10 volte di tutti quanti? Risponde Hashem: guarda, non dipende da me. Io vorrò tanto mandare il Redentore. Dipende da loro. Dia loro di pentirsi, di prepararsi, che io mando subito il Redentore. Questo è un insegnamento. Dipende da noi. E quando uno è depresso, si abbandona, rischia di perdere il fervore, il desiderio, l'attesa. Questo bisogna ricordarsi, mai demoralizzarsi, ricordarsi che qua sono solo, stiamo parlando di giorni davanti a Hashem. Per noi sono lunghi, ma per lui sono molto corti. Questa è una risposta. Allora, vediamo la seconda risposta. La seconda risposta è ancora più forte della prima. Il Talmud dice: il mondo è stato creato per 6.000 anni. I primi 2.000 anni, dice il Talmud, sono confusione, Tohu. Secondo i 2.000 anni sono Torah. Gli ultimi 2.000 anni sono Yemot HaMoshiach, l'era messianica. Ovvero, spieghiamo. Il mondo è composto di 3 cicli di 2.000 anni. Sappiamo, se noi diciamo che un giorno per Dio sono 1.000 anni, se Dio crea il mondo in 6 giorni, vuol dire dopo 6.000 anni ci sarà il riposo. Noi ci troviamo verso la fine del venerdì pomeriggio, noi ci troviamo, se noi prendiamo in considerazione che ogni anno, che ogni millennio è un anno, sono già passati 5.765 anni, perciò ci troviamo nel 765 anni, vuol dire che è passato già 12 ore della notte, è già passato metà del giorno, siamo verso il pomeriggio, alle 1 o alle 2 di pomeriggio, ci stiamo avvicinando verso la fine del venerdì. Adesso, il Talmud spiega che i primi 2.000 anni c'era confusione nel mondo, i secondi 2.000 anni c'era lo studio della Torah, gli ultimi 2.000 anni sono lo studio e la preparazione del mondo per l'era messianica. Adesso, se noi pensiamo che per la costruzione del mondo materiale, perché prima dei primi 2.000 anni il mondo era proprio distrutto, non era stabile, il Talmud dice addirittura che il mondo tremava, la terra tremava, non era ferma, era proprio tremolio, c'era un tremolio continuo. Quando la Torah è stata data sul mondo, la terra si è tranquillizzata. Allora, siccome la costruzione del mondo materiale ha preso 2.000 anni, perché da quando la Torah è stata data fino alla fine del ciclo della Torah sono passati 2.000 anni, potremmo capire che la costruzione del mondo spirituale per ricevere l'era messianica durerà altrettanti 2.000 anni. Cioè, se la costruzione e la preparazione del mondo materiale prende 2.000 anni, anche quello spirituale dovrebbe prendere, a maggior ragione, prenderà altri 2.000 anni. E potremmo trovare anche dei riferimenti biblici in Isaia e in altrove, dove vediamo questo concetto che la costruzione spirituale del mondo è parallela alla costruzione fisica. Per cui se la Torah, lo studio della Torah è venuto a raffinare ed elevare questo mondo materiale, di conseguenza potremmo capire che la preparazione del mondo a livello spirituale sicuramente prenderà altrettanti 2.000 anni. Hashem ha aspettato per dare la Torah 2.000 anni. Vuol dire che il mondo aveva bisogno di passare 2.000 anni senza Torah. Poi Hashem ha dato la Torah, ha dovuto passare 2.000 anni con la Torah. Adesso per la preparazione per l'era messianica, in teoria ci vorrebbero altri 2.000 anni. 2.000 anni non è che sono tassativi, però sono intorno a 2.000 anni. Noi siamo il venerdì pomeriggio, cioè siamo vicini allo Shabbat, allo scadere. ogni momento è buono perché da venerdì pomeriggio il Shabbat può iniziare. Uno non può ritardare lo Shabbat, ma può anticiparlo. Per cui noi possiamo anticipare l'entrata dello Shabbat prima. E se noi lo possiamo iniziare prima, sicuramente Hashem, che lui ci ordina a noi di anticiparlo, sicuramente lui lo anticiperà, farà entrare il grande Shabbat, il grande era messianica, l'era sabbatica, lo anticiperà prima del dovuto. A questo punto potremmo spiegare, commentare il verso che abbiamo citato prima. Noi diciamo nella preghiera, io vi ho redento Acharit Kereshit, Hengalti Etchem Acharit Kereshit. Io vi ho redento alla fine come all'inizio. Si potrebbe, in base a quello che abbiamo detto prima, interpretare in questa maniera. Allora, così come la redenzione primaria è stata una redenzione tramite la Matan Torah, che ha durato 2000 anni, così anche l'ultima redenzione, ovvero la redenzione dell'era messianica, durerà anche altrettanto 2000 anni. Hengalti etchem vi redimerò acharei kereshit, alla fine come all'inizio. Vuol dire che ci vorrà tanto tempo, non bisogna deprimersi. Allora, a questo punto vorremmo commentare il secondo verso che vi ho citato, il verso dell'Esodo, che dice che dovete custodire questo precetto, questo chukah, ushmartem et hachukah hazot, miyamim miyamim. Allora, ve lo commento. Possiamo dire che questo verso si riferisce all'era messianica. Chok vuol dire dogma, potrebbe riferirsi all'era messianica per due ragioni. O perché l'era messianica arriva in un momento che manco se l'aspetta, per cui è come un dogma che non ha logica. Perché il Messia non è che viene per forza quando il mondo è pronto. Dice il Talmud, il Messia può venire o in una generazione dove tutti sono pronti per riceverlo, sono bravi, o in una generazione in cui nessuno lo merita. Per cui non c'è logica. Nessuno è pronto per riceverlo? Sì. Non è che ci sia una proporzione, una logica. Questo è l'insegnamento che potremmo dire, che potremmo trarre da questo parallelismo tra dogma era messianica. Un'altra spiegazione potrebbe essere che il Chok è una legge. Vuol dire che l'era messianica è una legge, è intoccabile. Dio ha già deciso prima di costruire il mondo che arriverà l'era messianica. Per cui non è una cosa vincolata al nostro comportamento, ai nostri meriti, non ai nostri meriti. Noi possiamo anticipare e ritardare. Però noi sappiamo una cosa molto importante, il profeta Isaia ci dice, l'era messianica può arrivare o nel suo momento, o può essere anticipata prima del suo momento. Cioè, se noi siamo meritevoli, il Messia viene prima di quando noi ce l'aspettiamo, prima del momento finale. Ma se noi non saremo pronti per riceverlo prima, per anticipare, per meritare di anticiparlo, comunque il limite della scadenza finale è già stata stabilita e non verrà mai prorogata neanche di un secondo. A questo punto il Messia può essere paragonato o a un dogma perché non ha logica, o a una legge che non si può modificare, che così è e basta. A questo punto il verso nell'Esodo che vi ho citato prima, dice Martai tachukazot bemoada, miyamim miyamima, osserverai questa legge nel suo momento, miyamim miyamima. Cosa potremmo interpretare così? Dovrai attendere la redenzione, che si chiama Chok. Come abbiamo spiegato prima, che Chok vuol dire una legge che non si può spostare, vuol dire un dogma che non ha molto logica. Allora tu dovrai attendere, Veshamartà vuol dire custodire, ma vuol dire anche attendere, perché si può anche interpretare con attendere. Dovrai attendere la redenzione Hazot. Cosa vuol dire Hazot? Hazot si può dividere in due parole, Zain, ovvero sette lettere. Quando arriverà la redenzione, verranno completate le sette lettere del suo nome santo e del suo trono santo. Sappiamo che il trono di Dio non è completo e il nome di Dio non è completo. Come è scritto alla fine proprio della parasha di Beshalach, proprio quella parasha che stiamo citando adesso, c'è scritto che Dio, il suo nome non è completo finché non verrà annientato completamente Amalek. Come c'è scritto, Yad al Kes Ka. Kes vuol dire trono, sedia, trono. ma non c'è scritto chi sei, come dovrebbe essere scritto trono, ma è scritto kes. Allora, trono è composto di 3 lettere, chi sei. Il tetragramma, il nome di Dio, è composto di 4 lettere, in tutto fa 7 lettere. Adesso il trono di Dio e il suo nome non sono completi, infatti nella parasha di Be'eshalach c'è scritto kes senza l'alef, e poi yud kei vav kei, il tetragramma ha scritto solo le prime 2 lettere. Ma quando arriverà l'era messianica verrà rettificato e completato il suo nome e anche il suo trono, che il totale fa 7 lettere, vuol dire verranno completate le 7 lettere. Allora, poiché la redenzione completerà questo, il nome di Dio e il suo trono, allora per questo adesso è scritto chi ha dal Kesca, la mano di Dio è sulla sua sedia, ma senza scrivere sedia completa, e sul suo nome Yud Kei, ma non è scritto completo, ma quando arriverà l'era messianica verrà completato il suo nome. Per questa ragione, noi possiamo dire, Veshamartai Tachuka, ossia, custoderai questo precetto, questo dogma, ovvero l'era messianica, tu l'attenderai. Abbiamo detto che custodire vuol dire anche attendere. E Tachuka Hazot, questo dogma che completerà Zot, Zot vuol dire questo, ma cabalisticamente possiamo anche dividerlo in 2 parole e ottenere 2 parole. Zain, 7, 8 lettere, vuol dire questo evento che completerà e rettificherà le 7 lettere del nome di Dio e del suo trono divino. Allora, come mai tu attenderai questa redenzione con tanto fervore? Sai perché? Anche se l'esilio durerà così a lungo, sai perché? Perché, come abbiamo spiegato prima, Miyamim Yamima, così come la prima rettificazione del mondo materiale tramite la Torah è durata 2000 anni, Miyamim, per via dei giorni, i primi giorni, tu imparerai, Yamima, i futuri giorni, a capire quanto saranno lunghi. Come abbiamo spiegato anche prima, la preghiera che abbiamo detto, che Hashem ci redimerà, alla fine come all'inizio. C'è un altro verso che dice, Magid mi reshit acharit, tu puoi imparare dalla fine e l'inizio dalla fine. Allora, siccome abbiamo visto che la prima rettificazione del mondo materiale tramite la Torah è durata 2000 anni, allora si deduce che è molto probabile che anche l'ultima rettificazione per l'era messianica è anche logica che possa durare 2000 anni. E questo non è più un ritardo, poiché questo è il sistema, questi sono i tempi tecnici di raffinamento e di elevazione del mondo. Se il mondo ha dovuto aspettare 2000 anni per ricevere la Torah, vuol dire che avevo dovuto subire una preparazione di 2000 anni per ricevere questa rivelazione. E se poi la Torah ha raffinato il mondo in 2000 anni, sicuramente l'ultimo ciclo deve anche durare più o meno lo stesso numero. È ovvio che non è che dobbiamo aspettare la fine dei 2000 anni, vuol dire ancora 200, 230 anni, 35 anni. Questo è il limite massimo. Ovviamente verrà anticipato questo limite perché a noi ci viene dato l'obbligo di anticipare, sicuramente anche Hashem anticiperà. Allora, questo commento ci potrebbe dire che Hashem ci insegna che dovremo attendere la redenzione, Veshamartah attenderai et Achukah Hazot, questo dogma, l'era messianica che è paragonata a un dogma, Hazot, che porterà alla rettificazione di Zain Ot, le 7 lettere del trono e del nome divino, Miyamin Yamima. Dalle prime rettificazioni impareremo alle ultime rettificazioni, non dobbiamo mai deprimerci. Il Ben Ishchai aggiunge e dice che in queste parole, Miyamim Yamima, potremmo anche includere il primo commento, la prima spiegazione che abbiamo dato prima. Ovvero, la prima spiegazione che abbiamo dato prima, abbiamo detto che un giorno per Dio dura 1000 anni, per noi, per cui se sono passati quasi 2000 anni, sono in realtà solamente 2 giorni. Ecco, potremmo anche questo diciamo, inglobarlo in questo commento e dirlo che anche il passo potrebbe anche riferirsi a questo concetto. Perché dice la Torah, aspetterai la redenzione, sai perché? Perché Miyamim Yamima, tutti questi 2000 anni sono davanti a Hashem come un giorno o 2 giorni, sono una sciocchezza. Qua potremmo aggiungere addirittura un altro punto, dice Ben Ishchai, che negli ultimi 2000 anni, nel quinto e sesto millennio, adesso noi ci troviamo alla fine del sesto millennio, ogni momento che il popolo ebraico farà Teshuvah, la redenzione può arrivare immediatamente. Cioè Dio non ha detto io aspetto la fine dei 2000 anni, Dio ha detto solamente gli ultimi 2000 anni sono potenziali per l'era messianica. Se voi siete pronti, io lo mando subito. Per cui Dio ha messo un limite, ma ha messo un limite massimo, non ha messo un limite minimo. Per cui potrebbe arrivare in qualsiasi momento. Quando arriverà questo momento, allora tutti verranno redenti. Anche se la generazione non sarà pronta, non meriterà, comunque saranno redenti. Ebbene, dice il Talmud che se i Bnei Israel meriteranno, allora la redenzione verrà per mezzo dei 2000 anni dello studio della Torah. Cioè, grazie ai 2000 anni dello studio della Torah, il mondo si è raffinato e preparato per ricevere la Torah nei prossimi 2000 anni, cioè nel quinto e sesto millennio. Per cui dobbiamo dare un occhio di riguardo e un'importanza particolare a quei 2000 anni di studio della Torah, perché sono grazie a loro che noi potremo raggiungere un risultato che noi da soli non saremmo mai potuti arrivare se non grazie a loro. Come Rebbe dice sempre, un gigante altissimo ci mette un nano sopra. Questo nano si trova sopra il gigante. Lui può vedere più lontano del gigante, ma lui è un nano, ma sta sulle spalle del gigante, sulla testa del gigante. Lui ha quel poco in più per vedere un po' più lontano. Noi siamo dei nani, la nostra generazione siamo come dei nani, siamo bassissimi, non abbiamo valori, non abbiamo grandissimo studio, non abbiamo grandissimi sentimenti, non abbiamo grandissima preghiera. La Chassidut dice che questa generazione è la generazione del tallone, perché tutte le generazioni sono paragonate a un corpo umano. Le prime generazioni erano generazioni intellettuali, perché si parte dalla testa, poi c'era una generazione di sentimento, poi di mani, poi adesso noi siamo la generazione del tallone, quella più bassa. Quella più proprio terra a terra, quella che deve andare sul fronte di battaglia e combattere e portare la parola di Dio in qualsiasi posto, anche nei posti più sperduti. Questa è la generazione, come compito principale ha quello di fare delle opere di bene, dicerebbe, proprio come il tallone, cioè quello che è proprio Tachlis, quello più basso, che quello che conclude. Primi studiavano, gli altri poi progavano, poi gli altri ancora facevano. Questa è quella che proprio va e opera e fa. È la generazione del Gmilut Chassidim, diceva sempre Rebbe. Allora, vediamo un attimo, allora, se Bnei Israel, allora, riceveranno l'era messianica negli ultimi 2000 anni, questo grazie ai secondi 2000 anni, vuol dire al quarto e quinto. Per cui se il quarto e quinto durano 2000 anni insieme, anche l'era messianica può durare 2000 anni come il quarto e quinto millennio, perché sono proporzionali. A questo punto, la redenzione può arrivare in maniera di Achishen, anticipata, abbiamo detto prima. Vuol dire che può arrivare prima del suo scadere massimo. Noi ogni giorno nella preghiera chiediamo la redenzione. E questa la redenzione è molto forte. Diciamo, costruisci Gerusalemme. Diciamo, fai crescere la corna della tua salvezza. Fai nascere il tuo Redentore. E sai perché? Perché noi lo attendiamo ogni giorno. Noi non siamo tranquilli, noi non siamo ipocriti, sappiamo che non siamo in esilio, sappiamo che la Shekinah, la presenza di Dio soffre, come dice il Talmud, che ogni giorno Dio ruggisce come un leone, dice dove sono i miei figli? Come può un padre vivere lontano dai suoi figli? E come un figlio può vivere lontano da suo padre? La redenzione va attesa con fervore ed è per questa ragione che nella nostra preghiera giornaliera, l'Amidah, che contiene 19 benedizioni, ebbene di queste 19 benedizioni quasi metà parlano solo di redenzione. Una parla di salute, una parla di mantenimento, di fare profitto, 8 o 9 parlano di redenzione. Guardate la proporzione, quanto uno deve pensare e dedicare tempo alla redenzione più di qualsiasi altra cosa. Avrei da parlare molto di redenzione, ma non voglio dilungarmi troppo. Allora, abbiamo detto che c'è la scadenza massima. E c'è la scadenza anticipata. Se avete letto il libro I giorni del Messia, che ho pubblicato qualche anno fa, lì troverete in lungo questo concetto, la differenza tra Beitah nel suo momento o Achishen anticipata. Che la redenzione può venire nel suo momento o prima del suo momento. Allora, stiamo per concludere, e vorrei prima di concludere aggiungere un altro concetto, che potremmo dire appunto, che l'era messianica può arrivare in qualsiasi momento, cioè trovandoci nell'era messianica, nei 2000 anni del Mashiach, può arrivare il Messia in qualsiasi momento. Però abbiamo detto che ci vuole un periodo di rettificazione, per cui questo può aver causato questo lungo ritardo. Adesso, se uno dice, ma com'è possibile? Dio ci ha abbandonato dopo 1500 anni, poi è possibile che lui venga a redimerci? Sì, la risposta è certo. Perché? Perché se la redenzione viene grazie ai 2000 anni dello studio della Torah, e quel periodo è durato 2000 anni, che per questa ragione anche l'era messianica può durare 2000 anni. Per cui non c'è niente di ritardo e siamo sicuramente nei tempi. Certo, possiamo anticipare questo limite, ma non vuol dire che siamo fuori tempi. A questo punto abbiamo commentato il verso nel Beshalach, abbiamo detto che aspetteremo la redenzione che porterà a Zot la ratificazione delle sette lettere, Miamim, Miamima, dal primo periodo impareremo all'ultimo periodo. Questo potrebbe essere il commento, questo potrebbe poi rientrare nel commento del verso che dice: ognuno dovrà accamparsi sulla sua bandiera. Cos'è la bandiera? Questa è la Torah. Che è la bandiera, la nostra bandiera, la bandiera di Israele, è niente meno che la Torah. Come si accamperanno? Be'otot levet avotam, secondo i segni che sono stabiliti dai nostri patriarchi, ovvero, cosa vuol dire otot? Otot vuol dire segni. Otot può essere anche otiot, lettere. Le lettere di Bet Avotam. Cos'è le lettere di Bet Avotam? Le case dei patriarchi. Chi sono le case dei patriarchi? Sono le donne, le nostre madri. Perché la casa di ogni uomo è la donna. Come dice il Talmud, che un grande rabbino chiamava sua moglie non mia, ma casa mia la chiamava. Perché la donna è quella che si occupa della casa. La redenzione è allusa nelle lettere delle nostre madri, ovvero Bet Avotam. Allora, abbiamo spiegato prima, Ishal Diglo, che ognuno con la grazia alla sua bandiera, secondo le lettere delle nostre madri, delle nostre Bet Avotam che sono le madri, si accamperanno bene Israele, vuol dire che la redenzione che viene allusa nelle lettere delle nostre madri. Perché sappiamo che le nostre madri è il valore numerico della redenzione. Allora, se uno dirà, ma com'è possibile? Yahanu ben Israel si accampereranno ben Israel, vuol dire che loro aspetteranno la redenzione, può essere interpretato. Se uno dirà, ma com'è possibile che l'esilio è durato così a lungo, più di 1500 anni, non è arrivata la redenzione, può darsi che ormai non ci prende. Sono scadute tutte le possibilità, tutte le chance. Allora dice, attenzione, Mineged, Saviv, Le'ohel Moed, Yachanu, dovranno accamparsi intorno all'Ohel Moed, intorno alla tenda, al tabernacolo dove c'era la rivelazione. Questo è il Beit HaMikdash, il santuario che si chiama Ohel Moed. E lì si va a Gerusalemme, al santuario, 3 volte all'anno per vedere la divinità. E tutti i popoli si radunano e vanno a Gerusalemme a vedere la presenza di Dio. Allora dice il Pasuk, Misaviv, Le'ohel Moed Yachanu, si accamperà. Uno dirà, ma com'è possibile la redenzione di nostre madri? Dovrà uno le bandi tramite la Torah, com'è possibile che noi potremmo arrivare a questo? Questo grazie al santuario. Grazie che noi andremo al santuario e vedremo la presenza di Hashem. E grazie ai 2000 anni dello studio della Torah che hanno anticipato l'era messianica, grazie a questo, Bene Israele potrà meritare di vedere la redenzione. Potrei allungarmi molto ancora in tutto questo, però ho voluto darvi un approfondimento un po' cabalistico di questo verso della Torah, di come potremmo capire e aumentare la nostra attesa e fervore nel Mashiach. L'importante di tutto questo argomento, dobbiamo entrare all'insegnamento che non può passare un momento della nostra vita, un giorno della nostra vita, che noi non abbiamo chiesto a Dio dov'è la redenzione. Non possiamo farci trascinare dall'abbondanza materiale, dal benestare, dalla prosperità che noi, democrazia, era di tranquillità. Fa niente, stiamo bene, abbiamo i soldi, abbiamo la casa, tutto bene. No, Dio non sta bene, Dio soffre. Come dice il Talmud, che Dio ruggisce come un leone e dice ogni giorno dove sono i miei figli? Non posso mica vivere così. E un figlio non può illudersi di vivere bene, perché anche se pensa di vivere bene, in realtà lui senza suo padre non potrà mai essere veramente felice. Vi concludo con una parabola di un re che aveva un figlio che si comportava male. Ahimè, Mi raccomando, dice il papà al figlio, guai se ti comporti male, ti dovrò scacciare dal palazzo, dal mio castello reale. Va bene papà, dice il figlio. E poi continua a fare macello, a comportarsi male. Un giorno prende il papà, il re lo prende e lo manda nella giungla. Dice, vattene, non posso più averti nel mio palazzo. Ma è svergognato davanti a tutti. Il figlio lontano dal castello reale, in mezzo alla giungla, mangiando un po' di erba, un po' di verdura, da chi incontrava, a un certo punto manda una lettera al braccio destro del re, un suo carissimo amico, dice, per favore, convinci mio padre di mandarmi un po' di mangiare decente, non riesco a vivere solo di insalata, e riceve mangiare. Per favore, mandami delle scarpe decenti, perché non riesco a camminare con queste, e riceve le scarpe. Per favore, dammi dei vestiti! E gli manda una volta una cosa, una volta mangiare, una volta... A un certo punto, il consigliere, braccio destro del re, amico del figlio, va da lui e gli dice, senti, non capisco. E invece di chiedere scarpe, il mangiare, i vestiti, perché non chiedi di tornare al palazzo del re? Quando tu ti trovavi nel palazzo avevi tutto in automatico. Perché devi chiedere una cosa, un'altra cosa, un'altra cosa? Chiedi di tornare al palazzo reale. Questo è quello che noi dobbiamo fare. Non dobbiamo chiedere a Hashem, facci comprare la macchina, facci comprare la casa, facci questo, facci quello, facci quello. No, niente di tutto questo. Dobbiamo chiedere di tornare nel suo palazzo. E quando noi siamo nel palazzo, c'è tutto quel che vogliamo e tanto di più. Dobbiamo smettere di chiedere patate e scarpe e vestiti. Dobbiamo chiedere a Dio, portaci in terra santa, ricostruisci il santuario, facci vedere la tua presenza e tutto il resto verrà in automatico. Avremo tutto il resto in maniera scontata. Speriamo presto, cari amici, di vedere la futura redenzione, la ricostruzione del santuario, il terzo e ultimo ed eterno santuario, e speriamo presto che quella tanto attesa era d'oro, dove ci sarà abbondanza, dove non ci sarà invidia, dove non ci saranno né guerra né gelosia, dove gli uomini vivranno in pace, in armonia e rispetto uno con l'altro. Era in cui l'uomo non dovrà più disperdersi e occuparsi di cose futili e materiali, potrà dedicarsi solo a capire e studiare la sua parola divina. Speriamo che questa era si concretizzi e si affretti nei nostri giorni presto, e sicuramente la nostra attesa aumenterà e avvicinerà questo evento e questa venuta. Speriamo presto nei nostri giorni. Amen.